Grazie, fratello Carlson, e saluti a tutti voi, fratelli e sorelle nel Signore. Talvolta mi sento un po' riluttante ad alzarmi quando sento queste meravigliose testimonianze e così via, come ho già sentito stamane. E poi un concittadino nella sofferenza e nella persecuzione, come hanno subito il nostro fratello e la nostra sorella Battisti, essendo una volta io stesso un battista, un missionario battista, e sapendo quello che significa quando la tua gente, ho passato la stessa cosa, la mia stessa gente mi mise alla porta e pensavano di cacciarmi perché ero diventato matto, e scoprì, e di solito lo dicevo in un modo un po' indiretto: se sono matto, lasciatemi solo, perché sono più felice così di quello che ero nel mio giusto senno. Così questa è una specie di piccola filosofia che io sostengo, e senz'altro mi sono rallegrato di questo periodo di essere in questa condizione. E qui il piccolo fratello della Chiesa di Cristo, della Campellita, a cui di solito ci riferiamo. E ricordo che al principio, quando iniziammo, erano senza dubbio gli oppositori più ostinati delle riunioni. Ma sapete, una volta ne avevamo uno chiamato Paolo, che era nella stessa condizione, lui divenne uno di noi. Così, questo è vero, penso che ciò che di solito cercano sia la vita che vivete. Sapete, è meglio che mi viviate un sermone che predicarmene uno, in ogni momento. Qualche tempo fa, un ministro importante, un bravo uomo del pieno Evangelo, suppongo che tutti voi lo conosciate, è il reverendo Booth Clyburn. Predica il Vangelo in 7 lingue diverse, è proprio intelligente, ed io di mente lui è un gigante. E una volta eravamo assieme, lui e il fratello Moore ed io, e stavamo discutendo su qualcosa, e io sostenevo il contrario di lui, e lui si girò a guardarmi e disse: tu non conosci proprio la tua Bibbia. Sapete come sa dirlo il fratello Booth? Dissi: questo è vero, fratello Booth, però conosco molto bene l'autore. Così, quindi io voglio, sapete, vita non è conoscere la sua parola, bensì conoscere lui è vita. Proprio così, capite? Comunque conosca la sua parola, se ho conosciuto proprio lui, e questo è di certo la verità. Stamane qui stringevo le mani a quest'ottima fratellanza di ministri e... seduto qua giù c'era questo, non intendo mettere in evidenza nessuno, ma è entrato quest'uomo di colore, il fratello, seduto laggiù. Ho detto qui al mio segretario: ecco, un vero cristiano. Mi fai tanto ricordare Elder Smith, che una volta era uno della Chiesa di Dio in Cristo, credo. Predicavo molto per loro laggiù e posso ancora vederlo, somigliava più o meno al fratello qui, solo che portava una specie di baffi grigi. Io facevo il mio ingresso dalla porta sul retro e non ho mai scordato l'espressione che l'anziano diceva, alzava lo sguardo e tutti i santi cantavano. Sapete, c'era una ragazzina che abitava all'angolo, il mio cantico preferito era Innalzatelo, e tutti loro battevano le mani alla pentecostale, sapete, innalzatelo, essi mi amavano e io amavo loro. E quando noi entravamo, sedeva lì al pulpito col capo in questo modo e li guardava, sapete, diceva: entra anziano, posa il tuo cappello, posa il tuo cappello. Il fratello qui, e ho appreso poi che uno dei cantori del Vangelo da me preferiti è sua moglie. E ho fatto tutto il possibile per indurla a cantare, poi lei ha chiesto di non essere chiamata, e io so cosa significa, ma la inviterò personalmente, se lei può, a venire a cantare. Bene, dunque, non sei tu la sorella che un mattino ha cantato quel Ehi di bordo alla riunione degli uomini cristiani d'affari? Spero che mia moglie salga questa settimana, desidero che lei ti senta, già che mi sono vantato tanto, e se non riesci a metterlo sul nastro, lo metteremo a posto. Amo quel bel cantare. E dicevo alla gente che io non ho mai saputo cantare, mai, ero lontano un milione di miglia. Dicevo però, se mai arriverete in cielo e vivrete nel vostro grande palazzo, sapete, lassù, dicevo, laggiù in fondo alla collina, là dietro, in fondo al bosco, ci sarà posta lì una piccola capanna. Quella sarà la mia e una di queste mattine, quando uscirete sulla veranda e sentirete qualcuno che starà lassù cantare Grazia sorprendente, sorprendente quanto è dolce il suono che ha salvato un disgraziato come me. Direte, lode a Dio, il caro fratello Branham alla fine ce l'ha fatta. Quello sarò io laggiù che ascolterete, che cerco di cantare. Ai miei fratelli cristiani e ai... Credo che un fratello ce l'abbia presentato stamane come ministro buddista quassù. Saluti a te, mio prezioso amico. E ho avuto molti rapporti, non troppi, ma con gente buddista, e specialmente in Canada tra i cinesi, e li ho trovati molto amorevoli e dolci. Mi ricordo di un piccolo buddista del tempio di Buddha, entrò nella riunione di Winnipeg ed era cieco. È gente dolce, molto piccola, e senza dubbio credeva che Dio fosse il guaritore. E mentre si pregava per lui e lui ripeteva quanto amasse Dio, e improvvisamente i suoi occhi vennero aperti nel... E fu una tale cosa meravigliosa, perciò noi apprezziamo ogni uomo e ogni persona. Ora, a Chicago non ho avuto in precedenza questa occasione di cercare di parlare, per cui non cercherei di portare qualche altro messaggio, dato che i ministri presenti sono molto più bravi di me nel portare un messaggio. Eppure, e dopo tutto, non siete qui per sentire un messaggio, ma ho pensato che potrebbe essere un momento molto glorioso in cui potrei incontrare i ministri di Chicago, di questo distretto qui, e conoscerli meglio e conoscerci di più a vicenda. E certamente ringrazio il Signore per questa occasione, perché sono venuto qua in questa città molte volte mediante la sponsorizzazione di una chiesa e mediante la sponsorizzazione degli uomini d'affari cristiani, perciò senza alcuna occasione d'esprimermi all'associazione dei fratelli. E poi pensavo, e c'è tanto che segue sempre un ministero come questo, dei dettagli e degli alti e bassi, tanto che a volte è facile che qualcuno ne tragga un'impressione errata. E voglio occupare questi prossimi minuti per cercare di spiegarlo e chiarirlo ai miei fratelli il più chiaro possibile. E io sono insufficiente e incapace di fare un discorso che magari sembri sensato a uomini che sono colti. Io non ho alcuna istruzione e ne sono carente, ma sono stato, amo il Signore, e il Signore mi ha dato magari un altro modo per vincere le anime mediante un dono divino affinché ciò potesse colmare la lacuna di quanto i miei genitori non furono in grado di darmi, un'istruzione. Da una casa di una famiglia povera e 10 figli e un padre malato, e non ebbi la possibilità di ricevere un'istruzione. Perciò allora, tuttavia, alla nascita ci fu qualcosa che capitò a mio padre e mia madre, un'esperienza con Dio, e voi avete letto la mia storia. E per questo cerco di presentare la mia parte con voi, fratelli, per attirare peccatori a Cristo. E ora io non sono superstizioso, ma sempre, prima di aprire la parola, amo parlare un po' all'autore, e potremmo chinare i capi ancora per un momento. Nostro Padre prezioso, Tu sei il nostro Dio e noi ci accostiamo a Te in nome del Vangelo. Mi trovo qui davanti ai Tuoi figli, ai Tuoi pastori e ai fratelli di tale preziosa fede. E quanto freme il mio cuore nel sentire questi uomini che sono stati fraintesi e sono stati mandati nei manicomi a causa del regno di Dio, vedere come Tu negli ultimi giorni stai chiamando i Tuoi figli. E davvero noi crediamo, Padre, che stiamo vivendo alla fine della corsa, come il profeta disse, ci sarà luce in sulla sera. E oggi crediamo di essere i corrieri di questa grande luce del Vangelo che, per la Tua grazia, ci hai permesso di portare alle estremità della terra dove è andato questo risveglio. E dal mio cuore prego che, Padre, che stamane tu mi lascerai esprimere ai miei fratelli il motivo e l'obiettivo della mia vita per te affinché possano capire. Accordalo affinché possiamo avere amore perfetto e comunione e collaborazione in tutta l'opera del Vangelo, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù, il quale pregò che noi potessimo essere uno come Lui e suo Padre erano uno. Credendo questo, che da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando avete amore l'un per l'altro. Amen. Ora solo, e spero e confido in quanto a questo di non annoiarvi, fratelli e sorelle, ma penso che mi piacerebbe farmi capire affinché non dobbiate ascoltare quel che ha detto qualcun altro. E l'ho spiegato molte volte in altre riunioni ministeriali, ma questa è la mia prima volta per il gruppo di Chicago e mi piacerebbe presentarmi con molta chiarezza riguardo a ciò che sto cercando di fare. Qui nel benedetto vecchio Vangelo, al 26esimo capitolo del libro degli Atti, leggiamo: «Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste apparizione». Questi è naturalmente Paolo che parla, al quale noi tutti come ministri piace riferirci, perché lui, noi di comune accordo crediamo che egli fosse l'apostolo per la Chiesa gentile, che Dio lo chiamò a essere un testimone per i gentili. E il suo ministero era stato messo in dubbio, e di solito qualsiasi cosa insolita salti fuori viene messa in dubbio. Essa è, e penso che sia più che giusto, dovrebbe essere messa in dubbio. E penso che i pastori talvolta siano sospettosi di delle cose che odono, e penso che abbiano il diritto d'esserlo. Perché, se comprendo la traduzione della parola pastore, significa un pecoraio. E quindi egli è uno che nutre, o un mandriano, d'un gruppo di uomini e di donne di cui lo Spirito Santo lo ha costituito sorvegliante. E ha il diritto di sapere quale tipo di nutrimento prendono le sue pecore e da dove viene. Ritengo che ne abbia il diritto. E se un pastore o talvolta le persone sembrano essere un po' diffidenti, ciò non dovrebbe mai offendere nessuno. Dovrebbe soltanto portare rispetto al cuore di un uomo per uno di questi uomini di quella posizione che lo contesterebbe. E, dopo tutto, se non siete certi di essere in ordine, come mai potete camminare per fede? Se vi mettete in mente, ora questo sembra essere psicologia, il che probabilmente lo è, e lo è, ma va bene. Ma se voi in realtà pensaste dal vostro cuore di non alzarvi mai dal tavolo, probabilmente non ci riuscireste. Capite? Voi avete, è così semplice, dovete credere, dovete aver fede, dovete aver fiducia. E come potete aver fiducia in qualcosa di cui voi non conoscete nemmeno dove state andando? Come potrei percorrere una strada in cui non sono mai stato prima, a rotta di collo, e che sia tutta piena di curve, non sapendo cosa incontrerò alla prossima curva? Dovete vedere dove state andando, altrimenti non sapete come procedere. Questa è la condizione in cui ognuno dovrebbe trovarsi. E quando poi potete, lo vedete, vi è rivelato e sapete dove state andando, allora niente vi fermerà. E penso che sia ciò che Paolo qui cercava di dire ad Agrippa, che egli disse loro che una volta ero uno di voi. E suppongo che forse se questo fratello Battista e stamane potesse andare nella chiesa Battista, lui e sua moglie, quella sarebbe probabilmente la loro testimonianza. Io una volta ero uno di voi. Oppure la chiesa di Cristo o il fratello Campellita qui, se andasse dalla sua gente. Credo che venga chiamata con un nome migliore, la chiamano i discepoli di Cristo, ma in realtà sostengono la dottrina di Alexander Campbell. E in seguito la chiesa di Cristo si separò da voi a causa della musica. È proprio così, vero? E se lui potesse ritornare da loro, direbbe: una volta ero uno di voi. E Paolo di ritorno qui al re Agrippa e a Festo e disse: una volta ero uno di voi, ero il fariseo dei farisei. Egli era stato istruito da Gamaliel, il grande insegnante, e conosceva tutte le loro regole, gli ordinamenti, e quel che credevano e quel che non credevano, e disse: anch'io ho perseguitato a morte la Chiesa di Dio. Vedete? Disse: sono stato un persecutore della stessa cosa per cui vengo interrogato. E ho sempre pensato che su Paolo la morte di Stefano dovette pesare, perché quando vide quell'espressione gloriosa sul volto di Stefano, quando alzò lo sguardo e le zolle lo colpivano a morte, disse: vedo Gesù stare alla destra di Dio. E sapete, si può uccidere un messaggero, ma non si può giammai uccidere il suo messaggio. È la verità. E il messaggio, sebbene Stefano se ne fosse andato per stare con Gesù, il suo messaggio però perdurò, perché Paolo continuò a parlarne di ciò, lui che è il minimo di loro e che non era degno d'essere chiamato tale perché aveva assistito e dato il suo consenso di sbarazzarsi di questa persona pia. E perciò Paolo, come tutti dovrebbero fare davanti agli uomini, Paolo riporta la sua esperienza dal principio per quello che lui era e poi la dispone e la basa sulla scrittura per dimostrare che ciò che stava facendo era scritturale. Sebbene fosse contrario alla loro credenza, eppure faceva vedere loro che si trattava della scrittura. Perciò penso che noi, qualsiasi cosa, come ho spesso detto, fratelli, voi che siete stati alle riunioni, che se mai venissi trovato a parlare di cose che non sono scritturali, allora penso sia vero che, o qualsiasi altro fratello, dovremmo riunirci e dire: questo non si è trovato nella Bibbia, capite? Se è nella Bibbia potreste averne una diversa interpretazione. Ma se è nella scrittura, essa va benissimo. Ora Paolo stava dando la sua interpretazione di quanto il profeta aveva detto e di quanto Mosè aveva detto che stava per compiersi, ed egli aveva incontrato Gesù lungo la strada in una visione e questo Gesù lo aveva chiamato. La qualcosa non avrebbe dovuto essere difficile per quei giudei quando disse: eccellentissimo Festo, e così via, che sarebbe una cosa strana per voi che Dio risusciti i morti? Capite? Poiché se conoscete tramite le scritture ciò che un tempo Dio era, sicuramente riconoscereste che Egli è in grado di risuscitare i morti. E poi disse, trasmise loro l'esperienza riguardo a quanto era successo sulla strada per Damasco, che per far sapere loro che questo Gesù, in merito a cui stavano causando tanta agitazione intorno a lui che lo predicava, era lo stesso Dio che essi avevano sempre servito, perché egli fu nel deserto con loro, il quale li guidò, essendo quella luce, il fuoco, la colonna di fuoco che li conduceva, ed egli apparve a Paolo nella stessa cosa, nuovamente la luce che lo accecò, e chiese: chi sei, Signore? Ed egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti, e ti è duro recalcitrar contro gli stimoli. Egli cercava di spiegar loro di che si trattava e provava a insegnare loro che ciò che presentava al popolo era che Gesù Cristo era il Messia e che era morto e Dio lo aveva risuscitato, e quello era in accordo alle Scritture, e che egli era ora asceso in alto a Dio il Padre, e che lui era un testimone della sua risurrezione, e che questi miracoli e segni e prodigi che risultavano strani al cospetto del popolo non costituivano niente di nuovo per un vero credente scritturale, dal momento che la Bibbia ne aveva parlato. Date uno sguardo indietro ai profeti, come ciò profetizzò che cosa alla venuta del Messia e che cosa egli avrebbe compiuto: lo zoppo avrebbe saltato come un capriolo, in Isaia 35 varie scritture a cui poteva riferirsi. Qui non l'abbiamo scritto, ma forse tornando indietro e trattandolo nel suo breve discorso, corso davanti ai re, giacché è probabile che non siano stati pazienti con lui quanto voi lo siete con me. Così, e poi lui lo spiegava e cercava di riferir loro che lo stesso Dio che servivano. E poi disse ancora, nella professione la quale essi chiamano setta, cioè matto, vedete, nella professione la quale essi chiamano setta, è la maniera in cui io adoro il Dio che adorate voi, vedete, nella professione la quale essi chiamano setta. Oggi sono certo che se stessimo con le chiese antiche a cui appartenevamo, come la presbiteriana, la cattolica, la battista e le varie, potremmo dare a quelle persone la stessa testimonianza che dicono di volere, per così dire, mettere il fratello in un reparto psicopatico o qualcosa del genere. Nella professione la quale essi chiamano setta è la maniera in cui adoro l'Iddio dei nostri padri. E che gran testimonianza fu quella davanti ad Agrippa, al punto che durante il suo discorso Agrippa gridò e disse: Paolo, Saulo, per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Vedete in che modo mise chiaramente in risalto le scritture, benché fossero contrarie alla sua sinagoga, ma le scritture erano così perfettamente evidenti, tanto che disse: quasi mi persuadi a essere come te. Paolo disse: vorrei del tutto che tu lo fossi, soltanto non vorrei che ti trovassi in queste catene in cui mi trovo io, vedi, essere invece un credente come lo era lui. In altre parole, se io volesse, Dio, che tu avessi visto la rivelazione come la vedo io, in altre parole, io vorrei che tu potessi farlo, capite, vorrei solo che tu lo facessi. Quando Festo, credo, gli disse che lui aveva studiato troppo, che era fuori di testa, lui però gli fece sapere che non lo era, che lui sapeva dove stava. E stamane, fratelli, vorrei dire questo. Tutto considerato, mi piacerebbe poterlo, non per implicare la vita di Paolo, ma solo per trasmettere un piccolo discorso fondamentale, perché qui ve ne sono molti altri che forse stamane parleranno, ma volevo questa opportunità per dire questo. Vorrei ora che ogni differente chiesa, poiché ho sentito annunciare nel Tempio di Betel, dalla indipendente, dalle assemblee di Dio e dalle varie, vorrei che nel complesso voi poteste vedere ciò che vedo io, che lo poteste. Mi auguro che riusciate a vedere la visione che vedo io, allora avreste una più chiara comprensione, quella del ministero. Quando lasciai la Chiesa Battista per venire nella Pentecoste e il dottor Roy E. Davis, che mi aveva ordinato nella Chiesa Battista missionaria, mi disse che avevo avuto un incubo quando la visione del Signore era venuta e mi aveva parlato e voi sapete allora cos'era la guarigione, essa era molto in basso e io non sapevo niente dei pentecostali, avevo appreso che erano un gruppo di santi rotolanti che si mettevano per terra e sbavavano come cani rabbiosi e che si doveva fargli vento per rianimarli e tutte cose del genere, era tutto quel che sapevo sulla gente pentecostale. Egli disse: chi pensi che ti darà ascolto? Dissi: se Dio mi invia, ci sarà qualcuno da qualche parte a cui Egli mi invierà. Proprio così, vedete? Perché, dissi, dottor Davis, dissi, egli era proprio così reale. Io rimasi a guardarlo, dissi, mi dicevano che quelle visioni... Io sono un grande sostenitore, fratelli, che doni e chiamate sono senza pentimento. Io lo credo. Vi siete nati, non potete essere qualcosa che non siete, e ogni volta che vi sforzate di fare di voi qualcosa che non siete, state solo recitando il ruolo di un ipocrita. E che Dio mi lasci morire prima di diventare un ipocrita, vedete? Lasciatemi essere solo quello che sono, e allora lo renderò più evidente, chiaro, e quindi lasciate che io sia in quel modo, e allora chiunque lo saprà. Allora lo saprete esattamente. E così... Ora, come sapete, non ho proprio ricevuto molta istruzione, come ho detto, così nella mia in teologia sono il più scarso che ci sia e presumo che lo sappiate, vedete? E come predicatore potrei a stento definirmi tale, dato che non ho ricevuto istruzione e non conosco le parole e così via, ma quel poco che ho, per in quanto alla mia consapevolezza di conoscere per la sua grazia il Signore Gesù, cerco di condividerla con tutti i miei fratelli d'ogni luogo, di condividere questa. Tuttavia, quando lasciai la Chiesa Battista, che è l'unica Chiesa in cui sia mai entrato a far parte, ovvero in cui fui ordinato, e fui ordinato nel 1933 nella Chiesa Battista Missionaria Jeffersonville, Indiana, è un'associata della Convenzione Battista del Sud. Poi noi, in questo periodo, io, quando mi allontanai, proprio, ora, la Chiesa Battista è una Chiesa sovrana, noi tutti lo sappiamo, che è una potete predicarvi quasi qualsiasi cosa vogliate se la vostra congregazione lo sosterrà. Essi solo voi dovreste predicare quello che desiderate, e questo mi piace, vedete, poiché credo che ciò sia apostolico, poiché il capo, l'ordine più elevato nella Chiesa è il pecoraio, questo lo comprendiamo, il pastore. E se se un vescovo o qualcun altro toglierà la rivelazione dal pastore, in che modo allora Dio mai opererà nella sua Chiesa? Vedete, non potete farlo. Così, ed io, quando uscii da lì, mi imbattei con il primo gruppo in cui avvenne la guarigione della piccola Betty Dougherty a St. Louis, Missouri, e si trattava di una chiesa dei Pentecostali Uniti, o una chiesa pentecostale del nome di Gesù, e cui questo pastore apparteneva e la sua figlioletta fu guarita. Francamente, pensavo che ad averlo reso pentecostale fosse il fatto che si definissero solo Gesù. E pensavo che questo fosse ciò che li rendesse pentecostali, era a causa di ciò con cui si definivano e quella era la differenza. Così, bene, da lì andai a... E un bravo uomo teneva una grande riunione a San Luis, la cui foto appare là dentro, e noi avevamo l'auditorio Kill. La prima sera o due vi si affollarono 14.000 persone e noi non potevamo nemmeno, dovemmo far disporre la polizia intorno agli ingressi per tenerli lontano. E poi da lì si continuò da Richard T. Reed del Tabernacolo dell'Ora della Benedetta Vecchia Bibbia a Jonesboro, che era pure della stessa organizzazione, e da quello al dottor G. H. Brown, la stessa organizzazione, al 505 di Victor Street a Little Rock, Arkansas, e da lì alla costa ovest. E poi, quando giunsi alla costa ovest, mi imbattei nel fuoco. Allora scoprii che c'erano tante divisioni tra la gente pentecostale nelle loro organizzazioni quante ne avevamo noi battisti. Vedete, esse erano tanto differenti, ecco che essi ne avevano diverse. C'erano le assemblee di Dio e la chiesa di Dio e altro e altro e altro, e la differenza... E si erano separati e avevano tracciato delle piccole linee di confine, e tutti gli altri fratelli cominciarono a venire da me a dirmi: ebbene, tu sei uno dei solo Gesù con questo gruppo qua giù. Dissi: no, non mi definisco così, capite? Egli disse: bene, hai a che fare con loro. Dissi: beh, questo non mi rende tale, vedete? E dissi: io proprio, essi erano dei fratelli. Ed egli disse: beh, essi sono un mucchio di, beh, non hanno nient'altro che un ammasso di possatoi per poiane e cose del genere in giro così, dove... Dissi: ebbene, vi chiedo scusa, lì incontro uomini davvero devoti e sono uomini di Dio. E dissi: certamente mi dispiace chiamarli malvagi perché non lo sono. Beh, allora cercai di rinviarlo il più a lungo possibile senza esprimermi in nessuno dei due modi. Ebbene, cominciai a esaminare quali fossero le loro idee, quali fossero le loro separazioni e ciò che li fece separare. E scoprii che due dei grandi gruppi, uno di essi era chiamato solo Gesù e l'altro era chiamato Assemblee di Dio. E si erano chiamati, anzi, separati sulla questione del battesimo in acqua. Uno faceva uso di Padre, Figlio, Spirito Santo e l'altro faceva uso del nome di Gesù. Ebbene, osservai e in entrambe le parti vi erano grandi uomini, servitori di Dio. E pensai: oh Dio, se potessi fare in modo che tutti loro si unissero, che andassero avanti, avessero, ma che non traccino i loro confini e dicano: non avremo comunione l'un con l'altro. Ma in questo scoprì il cattivo spirito che era entrato tra loro e che aveva causato astio e malizia sulle questioni che erano sorte fra essi. Pensai che fosse proprio esattamente come vuole il diavolo. Ecco cosa vuole lui. Finché i vostri fucili sono puntati l'uno contro l'altro, lui non ha bisogno neanche un po' di lottare. E perciò dunque, infine, si giunse a una chiarificazione, e questa chiarificazione avvenne a Seattle, Washington, intorno al 1946. E un mattino fui portato nell'atrio dell'hotel, più o meno così, per una colazione di alcuni ministri e dovevo parlare con due uomini principali. E uno di essi era il dottor Ness. Suppongo che voi, fratelli delle Assemblee di Dio, ve lo ricordiate. Era della zona nord-ovest, un grande uomo, abile, studioso, e rappresentava le Assemblee di Dio. E poi il dottor Schism, della Chiesa dei Pentecostali Uniti. Suppongo che voi, fratelli dei Pentecostali Uniti, lo ricordiate. Anche lui era delle zone a nord-ovest lassù, che era al di sopra di loro e dei quartieri lassù. Ebbene, questi due uomini si incontrarono e io dovevo essere portato davanti a loro perché il dibattito era tagliente e mi colpivano da ogni direzione. E pensai, cosa devo fare? Cosa posso fare? Ora, beh, dissero, ebbene, devi metterti dalla parte dell'uno o dell'altro. Se andrai con quelli del nome di Gesù, dovrai essere del nome di Gesù. E se andrai con le Assemblee di Dio, dovrai allontanarti da quelli del nome di Gesù e appartenere alle Assemblee di Dio, così via. Si arrivò al punto in cui dovevo dare una determinata scelta. Quel mattino, prima di scendere, avevo pregato molto. Dissi, Dio, aiutami, perché vi sono due grandi uomini, vi sono migliaia di servitori e tu mi hai inviato qui fuori con un ministero e sono entrambi i tuoi servitori e dovrei io usare quella piccola influenza che ho verso un'organizzazione quando essa combatte l'altra? Capite? Io non riesco a sentirmi a posto agendo così. Non penso sarebbe la volontà di Cristo per me il farlo. E dissi, Dio, aiutami e dammi qualcosa da fare oppure dammi qualcosa da dire. E allora non avevo nessuno. Quel mattino dovetti stare là solo il Signore Gesù e io. Ebbene, giunse il grande dibattito. Che cosa farai? Quale decisione prenderai? Dissi, la mia decisione è già stata presa, cioè la mia decisione è di stare tra voi due e senza unirmi a nessuna organizzazione e dire con le braccia intorno a voi, siamo fratelli, capite? Vedete, siamo fratelli, capite? E dissi, ho provato a leggere tutti i libri che ho potuto, in che modo si è giunti a questo, come è stata chiamata questa nuova questione, come si separarono e come questo cominciò in questo modo e in quel modo, e dissi, nei litigi tra di voi, dissi, è la stessa cosa che sfasciò il movimento pentecostale nel giorno dopo Pentecoste. Si cominciò a discutere tra l'uno e l'altro e dissi, la cosa si separa di nuovo. Dissi, c'è una possibilità che possa esserci una via di mezzo tra di voi, voi fratelli? C'è qualcosa che potrebbe durare? Ebbene, su questo non vollero aprir bocca, poiché fu molto tagliente. Sapete come accadde circa 15-20 anni fa, poiché quel gruppo si era staccato dall'altro e c'era parecchia contesa. Perciò dissi, ebbene, fratelli, ecco cosa farò. Farò, comunque, Dio non mi ha inviato a battezzare, mi ha inviato a pregare per i suoi figli malati. Dissi, perciò io pregherò per i figli infermi e voi ministri vi occuperete dei vostri battesimi, dissi io. Dissi, ora voglio chiedervi qualcosa affinché comprendiate. Dissi, fratello Ness, queste persone del nome di Gesù, credi che abbiano ricevuto lo Spirito Santo quando parlano in lingua e fanno la stessa cosa che fate voi delle Assemblee di Dio? Disse, certamente. Dissi, fratello Sism, credi che le Assemblee di Dio abbiano lo Spirito Santo quando parlano in lingue e fanno la stessa cosa che avete fatto riguardo al battesimo? E gli disse, certo che ci credo. Dissi, ora la Bibbia ha detto, Dio dà lo Spirito Santo a chi gli obbedisce. Ora, chi gli ha obbedito? Chi gli ha obbedito? Chi di voi gli ha obbedito? E Dio ha dato a tutte e due lo Spirito Santo, capite? Dissi, vorresti dire, fratello Sism, che il fratello Ness non ha lo Spirito Santo? Disse, no. Dissi, vorresti dire che il fratello Sism non ha lo Spirito Santo? No. Capite? Ecco, entrambi credevano che sia l'uno che l'altro avessero lo Spirito Santo, ma vedete, questo non ha senso, fratelli. Non ha senso. E appresi un po' più tardi da quel, tornerò sul mio punto fra un minuto, i fratelli finlandesi, dopo che avevo lasciato la Finlandia, dove Dio ci diede quella che ho ritenuto una delle nostre più grandi riunioni, lì dove il ragazzino morto fu risuscitato e tante cose. A Stoccolma, Svezia, incontrai Levi Petrus della chiesa di Filadelfia di là, che è un grande uomo di Dio, e la chiesa di Filadelfia. Il fratello Gordon Lindsay, che era ora, penso, non penso che ora vi faccia parte, però apparteneva alle Assemblee di Dio e le Assemblee di Dio sono uno dei miei maggiori sponsor a livello internazionale. E la Foursquare, la quale si era distaccata dalle Assemblee di Dio, è uno dei miei maggiori sponsor. Gli Unitariani sono a livello internazionale, sono uno dei miei maggiori sponsor, capite? E io presi quella posizione solo per uscire dalle lame affilate e allora presi una posizione che non prenderò posizioni per nessuna delle due parti di quel litigio. Finché possiamo vedere ed essere fratelli e venire insieme, allora noi tutti vedremo quello stesso preciso punto là cui stiamo arrivando. Il motivo è l'obiettivo di agire così. E voi dovete prima esaminare il vostro motivo e l'obiettivo. Per prima cosa trovare la volontà di Dio e poi trovare il vostro obiettivo e allora esaminate il vostro motivo e vedete se il vostro motivo è giusto. Poi, come disse Gesù in Marco 11:24, se dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, ma finché avrete il dubbio nel cuore che sia la volontà di Dio o che il vostro motivo o l'obiettivo siano errati, come si muoverà? Ma quando sapete che il vostro motivo è giusto ed è la volontà di Dio e il vostro obiettivo è giusto, deve muoversi. Questo è tutto, altrimenti Dio vi ha detto qualcosa di sbagliato. Questa è la stessa ragione per cui quando vado sul palco nelle chiese nessuno mi ha mai sentito sul palco menzionare quelle cose, quei problemi. Li lascio stare. Vedete, questo sta a voi uomini, capite? Sono qui per aiutarvi a vincere anime a Cristo tramite un dono divino, vedete? Capite? Non fa alcuna differenza, battezzate a modo vostro. Ma poi quando si giunge, naturalmente, sono stato definito di tutto, sono stato definito non so in quanti modi, dappertutto, da un figlio di Dio incarnato fino a un diavolo, proprio così, di tutto. Ma dietro tutto ciò sono vostro fratello, concittadino del regno di Dio, che opero con tutti voi per il regno, e questo è vero. Ora, io, se va bene, pensate che abbiamo abbastanza tempo, vorrei esporvi in che modo ne discutemmo. Vi andrebbe bene, fratello? Solo per un minuto? Fratello, fratellonessa e gli altri? D'accordo. E può darsi che questo vi aiuterebbe un po', piuttosto questo vi aiuterebbe a capire. Ho scritto qui alcune delle cose che mi sono ricordato, ciò è preso da lì. E così mi chiesero quel che credevo in merito alla Trinità, se credevo che ci fosse una Trinità di Dio. Ora, fratelli, quando ci avviciniamo a questo, spero che quando questo sarà terminato, che saremo gli stessi fratelli che siamo sempre stati, capite? Ma sento che vi devo questo, poiché la vostra gente viene alle mie riunioni ed io di certo non vorrei mandar via nessun di loro ingannato. E ho sempre detto alle persone che mi scrivono delle domande al di fuori di ciò che predico sul palco, e qui c'è il mio segretario e così via, se mi pongono una domanda, che ne dici di questo? O che ne dici di quello? Ho detto, chiedete al vostro pastore. Vedete? Perché se vi ha guidati fino a qui, fino a che avete ricevuto lo Spirito Santo, lui vi porterà avanti, vedete? Voi, vedete, chiedete al vostro pastore, perché tali piccole cose provocano confusione, quindi mi tengo lontano da ciò, capite? Ora mi è stato detto che sono stato uno che combatte le organizzazioni, ebbene non lo sono. Penso che le organizzazioni siano meravigliose, ma quando il vostro sistema della vostra organizzazione si corrompe, è questo ciò a cui sono contro, capite? Non importa che sia l'unità, che sia la Trinità o qualunque cosa sia, il sistema, che quando arrivate a quel punto, voi ora dite, noi siamo le Assemblee di Dio. Bene, chi c'è al di là della strada? Oh, quelli sono i nostri fratelli, essi vengono chiamati i Pentecostali Uniti. Bene, chi è quello laggiù? Oh, quelli sono i fratelli della Foursquare. Oh, siamo fratelli meravigliosi, abbiamo una grande comunione l'un con l'altro. Oh, credete tutti la stessa cosa? Oh, sì, noi crediamo. Ora, bene, cosa vi rende in questo modo? Beh, questi fratelli battezzano in questo modo, e questi battezzano in questo modo, rivolti a noi, e questi battezzano come lì in Sudafrica, fratello, noi trattammo di questo. Essi mi interrogarono, un gruppo battezzava 3 volte a faccia in avanti, e l'altro battezzava 3 volte a faccia indietro. Ed essi dissero, sì, da dove lo prendete? Uno disse, quando egli morì, la Bibbia ha detto che egli cadde in avanti, e disse, perciò dovremmo fargli cadere in avanti. E io dissi, ebbene, all'altro gruppo, e cosa fece? Che ne è di voi? Dissero, si è mai sepolto un uomo a faccia in giù? Ebbene, e sapete cosa? Si separarono e costituirono 2 gruppi, 2 organizzazioni. Oh, misericordia, fratelli, ecco proprio ciò che il diavolo vuole, è proprio quello che vuole, sì, prendete voi stessi. Ora, vedete, non non è la missione della fede apostolica, né lo è d'altra parte quella delle assemblee pentecostali. Non è così. Vi sono ottimi uomini in entrambi i gruppi, come ci sono qui, ma vedete, si tratta del sistema della cosa. È proprio come il cattolico, come ho spesso detto. Se è un cattolico e si basa su Cristo per la salvezza, è salvato. Certo, proprio così. Se si basa sulla Chiesa, è perduto. E ognuno di voi, fratelli pentecostali, sapete, se stiamo contando sulla Chiesa pentecostale perché ci salvi, siamo tra gli uomini più miserabili, proprio così, giacché siamo perduti, proprio così. Ma se stiamo contando su Gesù Cristo, allora saremo salvati per la tua fede. Quella è, cosa? Un'opera compiuta. E queste piccole cose laboriose e i marchi non fanno molta differenza. Ora dissi al fratello Schism e al fratello Ness, per rispondere alla vostra domanda, dissi, ora non prendo le parti di nessuno di voi due fratelli e so che finché litigate sbagliate entrambi, vedete? Perché piuttosto preferirei essere errato nella mia dottrina e giusto nel mio cuore, anziché essere giusto nella mia dottrina ed errato nel mio cuore, capite? Dissi, dopotutto è la condizione del vostro cuore e ne ho fatto un'abitudine. Il sapere questo, che se un uomo qualsiasi cosa faccia e quanto egli differisca e qualsiasi cosa dica riguardo a me, se nel mio cuore, non come proprio un dovere, ma se dal mio cuore non riesco ad amare quell'uomo quanto chiunque altro, allora so che c'è qualcosa che non va qui dentro, vedete? Proprio così. Perché si tratta, sì, non importa se lui, un caro fratello venne non molto tempo fa, un caro fratello della Chiesa di Cristo, e oh, si alzò lì e disse, questo tizio è un diavolo, vedete? Disse, egli dice dello Spirito Santo, disse, non c'è una tale cosa, ebbene, solo i 12 apostoli ricevettero lo Spirito Santo e la guarigione divina fu data solo a quei 12 apostoli. E continuò per circa mezz'ora e io dissi, un momento, fratello, penso che dovresti darmi una possibilità di difendere questo, vedi? Dissi, tu hai detto che hai parlato dove la Bibbia ha parlato e hai taciuto dove essa ha taciuto. Ed egli disse, è così che facciamo. Dissi, dunque hai detto che c'erano solo i 12 apostoli che ricevettero lo Spirito Santo. La Bibbia ha detto c'erano 120. Nell'alto solaio quando lo Spirito Santo scese, le donne e tutti. E potresti dirmi, pensi che Paolo non avesse lo Spirito Santo e lo ricevette tanto tempo dopo, vedi? E tu hai detto il dono di guarigione fu dato solo ai 12 apostoli e alcuni giorni dopo Stefano scese e non era uno dei 12, non era neppure un predicatore, era un diacono e scese a Samaria e scacciò diavoli e dissi, oh fratello, a questo punto ci fu un gran silenzio, sì, dove si doveva tenerlo e dopo che fu passato, ma dissi, ti perdono per avermi chiamato diavolo. Perché so che non ne avevi l'intenzione. E poi, quando ebbe finito, si avvicinò e disse, c'è una cosa che posso dire, tu hai lo Spirito di Cristo. Dissi, ora, fratello, cosa sono, un diavolo o di Cristo? Capite? Capite? Ma vi dirò, vedete, perché quell'uomo poteva affermare che lo amavo, non importa che lui fosse in disaccordo e terribilmente in disaccordo e mi avesse rimproverato. Lui, sono un cacciatore e do la caccia alle bestie selvagge da sempre. E le persone hanno detto, come quella volta in cui dovetti uccidere quell'orso con un coltello, vedete? Hanno detto, non ne hai avuto paura? Dissi, no, se ne avessi avuto paura mi avrebbe ucciso, vedete? Ma, vedete, non si può bleffarli. Sanno se avete paura di loro o no. Avete paura di un cavallo e guardate quello che il cavallo farà, vi calpesterà, capite? Perciò, se avete paura, non si può bleffare. Dovete averlo realmente. Ed è così con Satana. È così tra gli uomini. Dovete amare gli uomini. Non si può bleffare, dovete averlo. O i vostri colori da qualche parte lo dimostreranno, capite? Proprio così, dovete amare sul serio le persone. Ed esse sanno che le amate, vedete? C'è qualcosa in merito. E quell'uomo, dunque, alcuni giorni fa ha telefonato a mia moglie e dice, c'è il fratello Branham? Disse no. Disse, beh, dovrò dire una sola cosa. Non sono d'accordo con lui in teologia, ma dico che lui è un servitore di Cristo. Ebbene, dunque, e poi prima che io partissi mi inviò una lettera e diceva, verrò su, non appena tornerai, desidero quel battesimo dello Spirito Santo di cui parli. Così, vedete, dove se avessi avuto quel sentimento di dire, beh, in te non c'è niente, la tua vecchia denominazione non è buona e in tutti voi della Chiesa di Cristo non c'è nulla di buono, non c'è nulla di buono in voi, siete diavoli, non avrei mai vinto quell'uomo. E se gli avessi detto che lo amavo e non lo avessi inteso nel mio cuore, egli avrebbe saputo che non era vero. Questo è tutto. Dovete intenderlo nel vostro cuore. E avviene questo nelle sere in cui vado sul palco, durante quel discernimento, vedete? Io non penso a questo. Non mangio proprio fin dall'ora di pranzo e digiuno e prego e resto in camera perché egli mi ha promesso che l'avrebbe fatto. E quindi vado senza ombra di dubbio perché egli ha promesso di farlo. Perciò vedete la mia, io so che il mio motivo è quale, il mio obiettivo è quale, è per il proseguimento del regno di Dio. Se un uomo va in questa direzione, in quella direzione, in qualunque chiesa vada, purché venga a Cristo, per me non ha importanza. E questo è nel mio cuore, capite? E non importa, se andiamo a unirci alla Chiesa di Cristo, questo va bene, ciò è ottimo. Se lui a quale Chiesa si unisca, per me non ha importanza. Ma basta che io abbia conquistato la sua anima con Cristo, è la cosa essenziale. Così dissi, fratello Ness, non per essere differente, ora farò... Va bene servirsi di questo, fratello? Dissi, voglio dire e spiegare, e in questo potrei dirlo a voi fratelli presenti. Ora, non menzionate questo nelle vostre congregazioni. Se volete e mi fate una cortesia, solo lasciate che io sia semplicemente vostro fratello, vedete? E io, se sbaglio, allora perdonatemi. Ma desidero spiegarvi, dal momento che stamane seduti qui ci sono entrambi i gruppi, sia gli unitariani che anche le assemblee e quelli di fede trinitaria, desidero ora fare questa dichiarazione. Voglio dire che io credo che entrambe le parti siano nell'errore fino a che discutono l'una contro l'altra perché i loro motivi sono errati. E finché i vostri motivi sono errati, non importa quale sia il vostro obiettivo, ma i motivi di tale obiettivo sono errati, quindi non funzionerà mai proprio così. Ora, certe persone hanno detto, fratello Branham, tu sei uno dei solo Gesù. Desidero dire che questo è un errore. Io non sono uno dei solo Gesù. Qualcuno dice, fratello Branham, sei un trinitario? No, signore, non sono un trinitario. Sono un cristiano, vedete? Io non... La parola trinitario non è neppure menzionata nella Bibbia, la parola Trinità. E non credo che ci siano tre singoli dei, credo che ci sia un Dio in tre funzioni, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ecco esattamente perché ci fu ordinato di battezzare nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Io credo che sia il condiscendere di Dio che viene giù. Ora, Dio quando apparve per la prima volta all'uomo, egli era in forma di una colonna di fuoco, lo credete, vero? Ogni lettore della Bibbia sa che la colonna di fuoco che stava nel deserto era il Logos, che ciò era l'angelo del patto, che era Cristo, perché egli disse, egli era, essa non era, credo che sia San Giovanni 6, lì, egli disse, prima che Abramo fosse, dell'Io sono, egli era l'Io sono. Quindi quello era Dio Santo. Anche se un uomo toccava il monte, doveva essere ucciso, vedete? Bene. Ora, quello stesso Dio cercava di rientrare nella sua creatura, che egli aveva creato. Ora, egli non poteva accostarsi a loro poiché erano peccatori e il sangue di capre e di pecore non aveva mai tolto il peccato. Questo lo sappiamo, esso copriva soltanto il peccato. Ora, in seguito, però, quello stesso Dio che era la colonna di fuoco si fece carne tramite suo figlio e dimorò in un corpo chiamato il Signore Gesù Cristo. La Bibbia ha detto in lui abita tutta la pienezza della Deità corporale. E Gesù disse in 1 Timoteo 3,16, senza aver una contraddizione grande è il mistero della pietà. E se loro potevano definirlo grande, bene, che faremmo noi, vedete? Grande è il mistero di Dio, poiché Dio è stato manifestato in carne, visto dagli angeli, accolto in gloria e così via. Ora, è in San Giovanni 14, egli disse a Tommaso, quando tu hai visto me, hai visto il Padre. E perché dici, mostraci il Padre? La Bibbia ha detto che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Ora, Dio non può essere tre persone, tre dei, né può Gesù essere il suo stesso Padre in uno, capite? Perciò, capite, ciò li rende entrambi radicalmente errati. Quindi, e se ora starete attenti, non c'è alcun punto, se abbiamo tre dei, siamo pagani, beh, questo lo sappiamo. Come una volta quel giudeo mi disse, quando gli stavo parlando, disse, quale di essi è il tuo Dio? Qual è il tuo Dio? Il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo? Qual è il tuo? E io dissi, beh, non ci sono tre dei. Egli disse, voi non potete tagliare Dio in tre pezzi e darlo a un giudeo. Dissi, no, signore. Dissi, quando John Green era stato guarito dalla cecità lì a Fort Wayne, sapete, questo rabbino quassù a Mishawa o a Fort Benton Harbor, disse, voi non potete tagliare Dio in tre pezzi e darlo a un giudeo. Dissi, certamente no. Io no, dissi, rabbino, sarebbe difficile per te credere ai profeti? E gli disse, no. Dissi, in Isaia 9:6, di chi stava parlando? Un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, sarà chiamato consigliere, Dio potente, principe della pace. Egli disse, quello era il Messia. Dissi, allora rabbino, in che relazione sarà il Messia con Dio? Egli disse, sarà Dio. È quel che pensavo. Vedete, ora, vedete, è esattamente giusto. Ecco ciò che egli è. E così dissi, dimmi ora dove Gesù venne meno nell'adempiere esattamente ciò che il profeta disse che egli avrebbe fatto. E lui cominciò a piangere e ad andare in giro. Dissi, mediante quello John Green ha la sua vista, capite? Ed egli disse, sia lontano da Dio l'avere un figlio. Dissi, il grande Geova adombrò una donna, come il profeta disse che avrebbe fatto, e creò una cellula di sangue, e attraverso quella cellula di sangue è dove venne fuori il corpo di Cristo. Senti, rabbino, nel Vecchio Testamento, dissi, quando un uomo andava a fare un'offerta, prendeva un agnello. Egli sapeva d'aver infranto i comandamenti di Dio, così prendeva un agnello, confessava i propri peccati e quest'agnello veniva ucciso. Mentre tenendo le mani sull'agnello, la sua confessione che sapeva di dover morire per il proprio peccato, ma l'agnello stava prendendo il suo posto. E la cellula del sangue veniva spezzata e lui teneva l'agnellino con la mano finché sentiva la piccola vita uscirne fuori e irrigidirsi. Allora il sacerdote, naturalmente, gettava il sangue sul fuoco, sull'altare di rame del giudizio. Poi, dissi, quell'uomo poi usciva da lì sapendo che l'agnello aveva preso il suo posto, però usciva con lo stesso desiderio che aveva quando era entrato, vedi? Perché ciò non poteva togliere il peccato, vedi? Ma poi, in questo caso, l'adoratore, una volta purgato, non ha più coscienza di peccato. Lì ogni anno c'era un'offerta fatta, ma dissi, ora c'è questa volta, l'adoratore una volta purgato, non ha più coscienza di peccato. Perché, senti, rabbino, nell'emoglobina, quella piccola vita che comincia nella cellula, la quale viene dal sesso maschile, dentro il femminile, e lei produce l'ovulo, ma una gallina può fare un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio, esso non si schiuderà mai. E dissi, allora Dio, il più grande che riempiva tutto il tempo e lo spazio, si abbassò a un piccolo germe nei lombi di una donna. E poi dissi, quando oggi siamo salvati, Gesù non era né giudeo né gentile, perché l'ovulo produsse solo la carne, il sangue aveva la vita. Così noi siamo, la Bibbia ha detto, noi siamo salvati dal sangue di Dio. Vedi, egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio. Perciò, quando veniamo all'altare e mettiamo le mani per fede sul suo capo e sentiamo lo strazio e l'agonia al Calvario e confessiamo i nostri peccati, che siamo nell'errore e che egli morì al nostro posto, allora, vedi, dissi, il sangue di quell'agnello non poteva tornare su costui. Il sangue che la cellula veniva spezzata e la vita che veniva liberata nello spezzare la cellula sanguigna dell'agnello non poteva tornare sull'adoratore, perché era una vita animale e non avrebbe coinciso con la vita umana. Questa volta, invece, quando quella cellula sanguigna fu spezzata, non si trattava solamente di un uomo. Quella era la vita di Dio che venne rilasciata. È quando l'adoratore pone le mani per fede sul Figlio di Dio e confessa i propri peccati, non la vita di un altro uomo, bensì la vita di Dio ritorna dentro quest'uomo che è la vita eterna. La parola Zoe, la quale viene tradotta alla vita stessa di Dio, ed egli disse che ci avrebbe dato Zoe, vita eterna, e ora siamo figli e figlie di Dio. Ecco, dissi, di che si tratta dunque? È Dio che condiscende. Egli venne prima di tutto, nessuno poteva toccarlo perché l'uomo aveva peccato, poi era disceso in un corpo per assaporare il peccato, per prendere il peccato. Capisci? Egli, la sola cosa che Dio poteva fare per essere giusto era di farlo in quel modo. Per esempio, e se stamane io avessi la giurisdizione di questo uditorio come Dio l'aveva sulla razza umana e dicessi, il primo uomo che guarda quel pilastro morirà, e Tommy Hicks lo guarda. Ora, per esempio, prendo fratello Carson, muori tu per lui. Questo non sarebbe giusto. Direi, Leo, tu sei il mio segretario, muori tu per lui. Questo non sarebbe giusto. Billy Paul, figlio mio, muori tu per lui. Questo non sarebbe giusto. L'unico modo in cui posso essere giusto è che io stesso prenda il suo posto. E questo è ciò che Dio fece. Egli, Dio, è uno spirito. Ed egli creò, egli cambiò il suo aspetto. Avrebbe dovuto essere sorprendente per la gente. Pensare al piccolo Geova. Egli sarebbe potuto venire come un uomo adulto, ma venne dentro una mangiatoia, su un cumulo di letame. Il piccolo Geova che piange come un bambino, il piccolo Geova che gioca come un fanciullo, il piccolo Geova che fa il falegname come un operaio, il piccolo Geova in età adolescente, Geova sospeso tra cieli e terra, con gli sputi degli sbavoni ubriachi e gli sputi dei soldati sul suo viso, Geova che muore per i suoi figli. Geova che muore per redimere, non un'altra persona, ma Dio stesso. Vedete, Dio, quella era la sua funzione, perché egli sta cercando di ritornare al cuore degli uomini. Ora, non potevamo toccarlo là. Qui lo sentiamo con le nostre mani. Che cosa compì dunque attraverso l'offerta di quel corpo? Egli divenne Geova in noi. Noi siamo parti di Lui. Il giorno di Pentecoste la colonna di fuoco esplose e lingue di fuoco si posarono su ciascuno, mostrando che Dio si era suddiviso in mezzo alla sua Chiesa. Quindi, fratelli, se possiamo solo riunirci e riavvicinare quello, allora quando veniamo insieme abbiamo Geova nella pienezza. Ma come possiamo, quando questo parla in lingua e al battesimo questo, e poi tenendo questo tantino di fuoco qua giù, e questo, mettiamolo insieme? Quando Dio scese il giorno di Pentecoste, la Bibbia ha detto lingue di fuoco si posarono su ciascun di loro, ed essi, lingue come un fuoco, piccole quantità. Era quella colonna di fuoco che si suddivise e si spartì tra la gente affinché noi fossimo fratelli. Quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in me, voi in me. E noi siamo uno, non divisi. Ora, Geova Dio, quassù, non poteva toccare la razza umana a causa della sua stessa legge di santità. Geova Dio divenne peccato per noi e pagò il prezzo affinché lo stesso Geova Dio potesse venire a vivere in noi. Dio al di sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, non tre dei, un Dio. I professori in materia impazziscono, sforzandosi di capirlo. È una rivelazione, vi deve essere rivelato. Ebbene, ora, quando si arriva al battesimo, ora, molte persone, ora, voi dovete farlo, fratelli. Ovvero, è come dissi al fratello Sism, al fratello Ness, che se voi la discussione venne sollevata, e chiunque, molti di voi studiosi presenti, siete più competenti di me, ma ho già studiato molto sull'argomento, e ho letto i padri pre-niceni, il concilio niceno, e tutti gli storici, e così via. Questa questione sorse al concilio niceno, e entrambe le parti decaddero, quando la Chiesa Cattolica prese la parte estrema trinitaria, e l'altra andò verso l'unitaria, ed entrambe le parti andarono fuori. Esattamente giusto, perché gli uomini avevano qualcosa a che fare in questo. Dovete farlo fare a Dio, non c'è bisogno che cerchiamo di capirlo. Siamo fratelli, solo andiamo avanti e lasciamo che sia Dio a fare la cosa che Egli sta per fare. Se Egli è infinito e conosce ogni cosa e ha predetto la fine fin dall'inizio, come possiamo fare qualcosa in merito? Continuiamo solo ad andare avanti, ecco il modo. Teniamoci al passo, come ho detto ieri sera, col nostro grande Giosuè. Sentite ora, se ci sono tre dei, voglio mostrarvi come sia assurdo questo. Se ci sono tre dei, allora Gesù sarebbe il suo stesso padre. Gesù non poteva essere stato il suo stesso padre, essendo uno. E se ce ne fossero tre, egli non nacque da una nascita virginale. Ora quanti dirò che questo è Dio il Padre, e questo è Dio il Figlio, e questo è Dio lo Spirito Santo. Ora a voi distinti fratelli qui, guardate questo per un minuto e notate ciò a cui sto cercando di puntare. Prego affinché Dio ve lo faccia capire. Ora sentite, entrambi credete la stessa cosa, ma il diavolo si è intromesso tra voi e vi ha separati su ciò. È esattamente la stessa cosa, e ve lo dimostrerò con l'aiuto di Dio e con la Bibbia di Dio. Se non è la Bibbia, allora non accettatelo, proprio così. Ma ora guardate, questo è cosa? Dio il Padre, questo è Dio il Figlio, questo è Dio lo Spirito Santo. Bene, ora fermiamoci un minuto, ponendo lì quei tre, Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Oh, io non avrò tempo per fare questo, ma vedete, bene, mi affretterò il più rapidamente possibile, perdonatemi, fratelli miei, ma non mi è mai capitato di parlarvi, io voglio fare questo. E quindi, guardate, Dio il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Ora, chi era il Padre di Gesù Cristo? Dio era il Padre di Gesù Cristo, lo crediamo tutti, esatto? Benissimo. Ora, quando prendiamo Matteo 28:19, quando Gesù disse: andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. 10 giorni dopo, Pietro disse: ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. C'è una diretta contraddizione da qualche parte. Ora non facciamo, tutti hanno testimoniato e cose simili. Eccolo, ecco quanto io credo e lo esporrò davanti a voi, fratelli. Non dico questo in altri pulpiti, questo sta a voi, ma voglio mostrarvi quel che vedo da entrambe le parti affinché lo Spirito Santo ve lo riveli, vedete? Ora, Matteo 28:19. E se Matteo 28:19 contraddice Atti 2:38, allora c'è una contraddizione nella Bibbia e non ha nemmeno il valore della carta su cui essa è scritta. Ora, se noterete in Matteo, al 16° capitolo, Gesù diede a Pietro la rivelazione e gli diede le chiavi. Ora ricordate, la Bibbia non viene rivelata tramite la teologia di qualche schema fatto dall'uomo, no. Essa è una rivelazione. Per prima cosa fu una rivelazione, perché Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Ciò gli fu rivelato che non si trattava di pesche e mele, arance e mele. Se le mele faranno rendere conto alle donne d'essere nude, faremmo meglio a dare di nuovo le mele, fratello, non lo pensate? Ora, questo suona sacrilego, ma non intendo dirlo così. Ma non si trattò di mele, no signore. Ora, e se ciò fosse così, allora fu rivelato ad Abele che lui era il sangue di suo padre. Così offrì del sangue, poiché si trattava di una rivelazione. L'intera cosa è fondata su quella. Sentite ora, ecco un vecchio pescatore ignorante senza nemmeno sufficiente istruzione. La Bibbia ha detto che era ignorante e incolto, ma stava lì e Gesù gli fece la domanda: chi dite voi che io il figlio dell'uomo sia? Uno disse: beh, tu sei Mosè. Oppure essi dicono: tu sei Mosè. Chi dicono essi? Dicono essi che io sia. Uno disse: beh, tu sei Geremia o i profeti, e questo, quello, l'altro. Egli disse: non è questa la domanda, io ho chiesto a voi. Chi dite voi che io sia? E Pietro si mantenne fermo e disse: tu sei il figlio di Dio. Ed egli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona. Osservate ora, carne e sangue non t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo, vedete? Osservate ora. Ora, la Chiesa cattolica dice che egli ha edificato la Chiesa su Pietro. Questo è sbagliato. La Chiesa protestante dice che egli la edificò su se stesso. Ma ora osservate e scoprite, vedete se lo è. Egli la edificò sulla rivelazione spirituale di chi egli era, capite? Poiché disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non t'hanno rivelato questo. Io ti dico che tu sei Simone. Su questa pietra, quale pietra? La rivelazione. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Poi, quando Pietro, che era presente, quando fu citato Matteo 28, e cambiò parere, e 10 giorni dopo, con quella rivelazione, e battezzò nel nome del Signore Gesù Cristo, perché lo fece? Con la rivelazione di Dio, e aveva le chiavi per il regno, fratello. Ora, potrei offendervi per un momento, una parte di voi, ma fermiamoci un minuto. Non c'è nessun punto nella Bibbia dove delle persone siano mai state battezzate nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Non c'è alcun punto nelle Scritture. E se c'è, mostratelo. E se potete trovare da qualche parte nella storia sacra fino alla formazione della Chiesa Cattolica, desidero che me lo mostriate. Non c'è nessun punto ora, ed è la verità. Ma aspettate ora un minuto, voi unitariani. Solo un secondo. Ora, non c'è alcun punto dove, se qualcuno può mostrarmi un testo di scrittura dove veniva usato quel rito nella Bibbia di Padre, Figlio, Spirito Santo, siete obbligati a venirmi a dire dove qualcuno venne mai battezzato così. E alcuni di loro dicono, ebbene, io prenderò ciò che disse Gesù, non quello che disse Pietro. Se essi erano contrari l'uno all'altro, che dovremmo fare noi? Se il tutto non è Dio, quale parte della Bibbia è giusta? Essa deve coincidere tutta e corrispondere. È solo la rivelazione di Dio, le nostre scuole non l'insegneranno mai. È una rivelazione che voi dovete vedere. Allora se quei due uomini fossero contrari l'uno all'altro, allora che genere di Bibbia leggiamo noi? Come so se Giovanni 14 è giusto o no? Come so se Giovanni 3 è giusto o no? Come lo so, capite? Ma l'unico modo attraverso cui posso avere fede in Dio è di sapere che questa Bibbia è giusta e credere che essa sia giusta e stare proprio con essa. Sebbene io non la capisca, la presento lo stesso. Quando però sorgono queste contraddizioni, allora vado davanti a Dio per scoprirle. È lo stesso angelo che mi incontra nella riunione di sera, è lo stesso che mi ha insegnato questo, capite? Vedete ora, se è questo, com'è questo ora. Ora, Matteo 28, 19, osserviamo ora solo un momento. E ora prenderò Atti 2, 38 proprio qui, dove Pietro disse, il Signore Gesù Cristo. E Matteo disse, Padre, Figlio, Spirito Santo. Sentite ora, egli disse, battezzateli, non nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Non disse mai così, non c'è nome nel nome nel nome. Non disse mai battezzateli nei nomi del Padre, Figlio e Spirito Santo, perché non è neppure sensato. Egli disse battezzateli nel nome, N-O-M-E, del Padre, Figlio e Spirito Santo. È esatto? Del Padre, Figlio e Spirito Santo, la congiunzione E-E-E. Non nomi. Non nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo, non nei nomi del Padre, Figlio e Spirito Santo, bensì nel nome, N-O-M-E, singolare, del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, quale di essi è il nome giusto in cui battezzare? Si tratta di un nome. Qual è? È Padre il nome giusto, o è Figlio il nome giusto, o è Spirito Santo il nome giusto? Vi è un nome da qualche parte. È così? Bene, ora voglio chiedervi qualcosa dunque. Se il nome dunque, se Gesù disse battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito, quanti credono che Gesù abbia detto questo? È la Scrittura, è Matteo 28, 19, nel nome del Padre, Figlio. È qualcosa che noi... No, e ho pensato... Bene, Signore. Sì, bene. Ora, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, ora, sentite, fratelli, non c'è una tale cosa come nome del Padre, perché Padre non è un nome, è un titolo. Non c'è una tale cosa come nome del Figlio, perché Figlio è un titolo. Non c'è una tale cosa come nome dello Spirito Santo, è ciò che Egli è. Una mattina stavo dicendo questo a una colazione ministeriale, e una donna, fuori dall'ordine naturalmente, nessuno interromperebbe qualcosa così, e la disse, aspetti un minuto, mi scusi, disse, Spirito Santo è un nome. Dissi, è quello che esso è, io sono un essere umano, ma il mio nome non è essere umano. Esso è lo Spirito Santo, questo non è un nome, è quello che esso è un sostantivo naturalmente, però non è un, non è un nome. Ebbene, se egli disse battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e né Padre, né Figlio, né lo Spirito Santo sono un nome, qual è allora il nome? Vogliamo scoprirlo. Ora, possiamo capirlo tutto in un punto, se farete attenzione e occuperete ora un po' di tempo, anzi risparmierete un po' di tempo, intendevo dire. Notate ora, Matteo 28, 19. Ora, non dico che voi potreste averlo fatto, alcuni di voi sorelle o fratelli. Voi potreste aver preso un libro un giorno e averlo guardato dalla fine. e aver detto Giovanni e Maria vissero felici per sempre. Ebbene, chi sono Giovanni e Maria? Che cos'è? Chi sono Giovanni e Maria che vissero felici per sempre? C'è solo un modo attraverso cui mai saprete chi sono Giovanni e Maria. Questo, se per voi è un enigma, tornate indietro a leggere il libro. Esatto, tornate al principio e leggetelo fino in fondo. Adesso vi dirà chi sono Giovanni e Maria. Bene, se Gesù disse, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e né Padre, Figlio e Spirito Santo sono un nome, allora se è un enigma, faremmo meglio a ritornare al principio del libro. Torniamo ora al primo capitolo di Matteo, che dà le genealogie, e cominceremo da lì fino a scendere al 18° versetto. Ora fate attenzione, osservate ora per un minuto. Questo è il Padre, alla mia destra. Questo al centro è il Figlio, e questo è lo Spirito Santo. Ora, questo è il Padre di Gesù Cristo. È esatto? Dio è il Padre di Gesù Cristo. Lo crediamo tutti? Benissimo. Ora Matteo 1,18 disse, or la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che lei fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida. Il che era dello... Pensavo che Dio fosse suo padre. Ed ella partorirà un figliolo, essi gli porranno nome Gesù, e Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto, non volentieri esporla ad infamia, ma si propose di lasciarla occultamente. In questo modo, mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figliol di Davide, non temere di prender teco Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo... Pensavo che Dio fosse suo padre. Dunque, ha lui due padri, fratelli? Non può averli. Se li avesse, sarebbe un figlio bastardo. E che genere di religione abbiamo ottenuto? Dovete ammettere che Dio il Padre e lo Spirito Santo sono lo stesso Spirito. Certo che lo è. Certo, è lo stesso Spirito. Ora ce l'abbiamo e lo vediamo. Ed ella partorirà un figliolo ed essi gli porranno nome Gesù, perciò che egli salverà il suo popolo dal suo peccato. Tutto ciò avvenne a ciò che si adempisse. Sto citando la Scrittura, voi ministri, sapete, intanto proseguo. A ciò che si adempisse, ha detto il profeta dal Signore, dicendo, la Vergine concepirà e partorirà un figlio ed essi lo chiameranno Emanuele, il che è dall'interpretazione Dio con noi. Esatto? Qual è dunque il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Bene, certamente. Questa è la ragione per cui Pietro li battezzò nel nome di Gesù Cristo. Ma non importa se avete battezzato nel nome della Rosa di Sharon, del Giglio della Valle, della Stella del Mattino, anche questi sono titoli. Se il vostro cuore è giusto verso Dio, Egli conosce il vostro cuore. Ora, però, dunque, io l'ho dichiarato, ora, ebbene, dissi, ebbene, il fratello Sisnis, ora, naturalmente, certo, quello somigliava agli unitariani, così, era a favore di quello. Ebbene, dissi, ora, qui voglio dunque dirvi qualcosa, capite? Dissi, voglio dimostrarvi che questi, entrambi gli uomini, dissero la stessa cosa. Ora, Matteo disse, nel nome del Padre, esatto? Bene, e Pietro disse, nel nome del Signore. Matteo 28,19 disse, nel nome del Padre. E Atti 2,38 disse, nel nome del Signore. Davide disse, il Signore ha detto al mio Signore. Di chi si trattava? Padre e Signore è lo stesso nome. Davide disse, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. Vedete, nel nome del Padre, nel nome del Signore. E Matteo disse, nel nome del Figlio, e Pietro disse, nel nome di Gesù. Chi è il Figlio? Gesù. Nel nome dello Spirito Santo era Matteo, e Pietro disse, nel nome di Cristo, il Logos. Padre, Figlio, Spirito Santo, Signore, Gesù, Cristo. Ebbene, è il più perfetto possibile, capite? Il fratello Sism mi disse, il fratello degli unitariani, disse, fratello Branham, questo è giusto, ma, disse, quello è questo. Dissi, allora questo è quello, proprio così, capite? Dissi, se quello è questo, questo è quello. Perché cosa dunque litigate? Dissi, lasciate ora che vi consigli, fratelli, se mai battezzo una persona, ecco quel che... Dissi, ora ecco il dottor Ness. E qualcuno poco fa ha detto voi, fratelli, di aver conosciuto il dottor Ness. Bene, dirò che qui, il fratello X qui, lui ha un... Penso tu abbia un dottorato, esatto? Bene. Dunque, dissi, se il dottor Ness seduto qui, dissi, dunque, se volessi... Ora, quando porto una persona nell'acqua per battezzarli, riconosco ciò proprio come lo ha riconosciuto lui, dissi. Quelli erano i titoli che andavano per il suo nome. Dissi, ora i fratelli dell'assemblea usano i titoli e il fratello unitariano fa uso del nome. Dissi, vi dimostrerò ora che sbagliate entrambi e che io ho ragione. Voi sapete come dovrete, tenete gli uomini sotto tensione in quel modo, ogni tanto dovete avere un po' di senso dell'umorismo per rilassarvi un po' in un certo qual modo. Perciò dissi, vi dimostrerò che siete entrambi nell'errore e che io ho ragione. Dissi, ora, e se io volessi tenere in considerazione il fratello Ness, direi, oppure ho il fratello X presente, vedete, direi, X. Ebbene, sembrerebbe gentile? No. Bene, e se dicessi, dottore? Ehi, dottore, come va? Ebbene, ciò sembra irriverente, non è vero? Quando dissi, ecco come agite voi delle assemblee, vedete? Quando voi, fratelli delle assemblee, dite nel nome del Padre, del Figlio, lo Spirito Santo, è come se diceste nel nome del reverendo, dottore. E dissi, poi voi, fratelli unitariani, quando battezzate, dite Gesù. Essi non usano, quelli dei solo Gesù, usano solo il nome di Gesù. Vi sono molti Gesù, ma si tratta del Signore Gesù Cristo, vedete? Ci sono molti battezzare nel nome di Gesù, certamente non sono d'accordo, non v'è alcuna scrittura, prendete l'originale, vedete se non è Signore Gesù Cristo. Certamente, Egli è il Signore Gesù Cristo, vi sono molti Gesù, certo, e il Cristo è l'unto. Dissi, ebbene, se dicessi la stessa cosa al fratello Ness, direi, sembrerebbe corretto per me dire, ehi, Ness, dissi, ecco come lo direste voi unitariani, capite? Non sarebbe irriverente tenere in alcun conto quell'uomo che ha studiato e ha un dottorato? Se ha studiato duramente per quello, dovrebbe essere chiamato con quel titolo. E dissi, se dunque dicessi, ehi, dottore, dissi, non suonerebbe stonato per un ministro rivolgersi così a un altro? Ovvero dissi, ecco come lo fate voi, solo la parte del titolo. Ma dissi, quando porto un uomo nell'acqua, mi avvicino là e gli domando, è converso, e gli domando il nome e chi sia e la sua fede. Poi prego e dico, ora Padre, come tu ci hai ordinato di andare in tutto il mondo e fare discepoli da tutte le nazioni? Voi fratelli sapete che questo è l'originale, vedete? Fare discepoli da tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che tu hai. Tutte le cose che tu ci hai insegnato. Perciò poi dissi, sulla tua confessione di fede, sulla tua confessione dei tuoi peccati e la tua fede nel Figlio di Dio, io ti battezzo, mio caro fratello, nel nome del Signore Gesù Cristo. Dissi, ecco come battezzo io, riconosco entrambi i suoi titoli, quello che egli era, sia Padre, Figlio, sia Spirito Santo, e la ragione per cui Gesù disse questo fu, sentite ora, se non fosse così, avete una contraddizione nella vostra scrittura. Avete una contraddizione. E che farete quando... E se questo fratello buddista si alzasse e dicesse così, che ne è di questo? Che avrebbero detto quando mi dissero, laggiù, quando questo fratello indiano sfidò Morris Reddit, e gli disse, che ne è di Marco 16? Egli dovette rimangiarsi la parola su ciò. Voi non dovete rimangiarvi la parola su niente. Questa è la parola di Dio. State con essa, pregate soltanto. Prendete la rivelazione. Essa scorre nello stesso modo. Vedete? Entrambi affermano la cosa, ebbene, non titoli, non in maniera precisa. Dissi, ora io l'ho riconosciuto, egli era il Padre, non un altro Dio. Egli era il Figlio, non un altro Dio, lo stesso Dio. Voi sono tre funzioni. Dio nella dispensazione della paternità, se volete chiamarla, della paternità, la figliolanza, ed è lo stesso Dio in noi ora. Io sarò con voi. L'io, il pronome personale, io sarò con voi. Perciò, vedete, sono tre funzioni, non tre dei. Ora, fratello, se i discepoli non l'usarono mai, e avanti, non dico niente contro, questo va bene. Vi dico che se un uomo venisse qua, fosse battezzato nel nome della Rosa di Sharon, del Giglio della Valle e della Stella del Mattino e credesse a Gesù Cristo come suo Salvatore, io direi, Dio ti benedica, fratello, su, avanti, andiamo, capite? Proprio così. Perché se il vostro cuore non è giusto, in ogni caso, non siete a posto. È esattamente giusto, e il vostro cuore deve essere giusto. E dissi, Allora, guardate, ora, se io salutassi il fratello Ness qui, direi il reverendo dottor Ness, questo è esatto, lui è un ministro, dovrebbe essere considerato come un reverendo. Ha studiato, è studiato molto, ha un dottorato, quindi dovrebbe essere chiamato dottore, è il suo titolo, vedete, eppure il suo nome è Ness. Io non direi, ehi Ness, ehi dottore, no, non sarebbe giusto, io direi il reverendo dottor Ness. Vedete? Ecco ciò che io proclamo, vedete? Quello che egli è, sia Padre, Figlio che Spirito Santo, il Signore Gesù Cristo, capite? E dissi, semmai io battezzassi qualcuno in tutte le vostre chiese, è la maniera in cui li battezzerò. Dissi, lo riceveresti, fratello Ness? Lui disse, certo, egli è stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Dissi, lo riceveresti, fratello Sism? Egli disse, certo, lui è stato battezzato nel nome di Gesù. Dissi, che vi succede dunque, fratelli? Perché non l'accettate e non abbattete queste mura dove si trovano questi poveri esseri umani? Le congregazioni unitariane lo vogliono adorare con le assemblee, e la congregazione delle assemblee vogliono adorare con le unitariane, e i fratelli si trovano in tale situazione, sono in questo modo. Ma finché il diavolo riesce a farli litigare, capite ora che intendo dire, fratelli? Vi dirigo verso quell'unica cosa, Gesù Cristo, e il congiungimento del corpo di Gesù Cristo. Ecco qual è il mio scopo. Ora, non dico niente su, ehi, tu non sei battezzato nel nome di Gesù, andrai all'inferno. Ebbene, questo è assurdo. Vi racconterò quel che è capitato l'altro giorno. Mi trovavo in Texas, prima di lasciare, e i fratelli qui ne sono testimoni. 72 chiese della Chiesa Unitariana hanno sponsorizzato la mia riunione, e quella sera feci salire sul palco il fratello Petty, il fratello dell'Assemblea di Dio. Beh, sapete che è vero. Il fratello Petty è un prezioso fratello, se qualcuno di voi lo conosce, è di Beaumont, Texas. È uno degli uomini più bravi che io abbia mai incontrato. Sua moglie è una cattolica convertita, una vera santa donna. Lui è un vero uomo di Dio. Ditemi chi è un uomo migliore di Roy Weed, delle Assemblee di Dio. Menzionatemi qualcuno di questi uomini. Guardate qui, tutti questi fratelli qui presenti, che conosco. Il fratello qui della chiesa di Filadelfia e gli uomini delle Assemblee di Dio. E chi è una persona migliore? Ditemi dove. Ditemi chi è un uomo migliore di Jack Moore. Ditemelo. Egli è quello che chiamano, essi ne fanno parte, non è un radicale. Si trovano radicali da ambo le parti, ed ecco dove punta la gente, ed è dove punta il diavolo. Ma sono tutti uomini di Dio, Dio ha dato loro lo Spirito Santo. Se non fosse per la grazia di Dio, saremmo tutti perduti con i nostri litigi e cose simili. È esattamente giusto, ma la grazia di Dio ci lega insieme. Non sorprende che possiamo cantare benedetto sia il legame che lega i nostri cuori nell'amore cristiano. È dunque di questo che abbiamo bisogno. E così, sapete che avvenne? Il sovrintendente generale della chiesa mi telefonò e disse, «Hai saputo cosa hai fatto ieri sera? La mia seconda serata là?» Dissi, «Cosa?» Dissi, «Abbiamo avuto una riunione meravigliosa!» Disse, «Hai portato sul pulpito un uomo che era un peccatore!» Dissi, «Non lo sapevo! Dov'era?» Disse, «Quel signor Petty!» Oh, dissi, un peccatore? Cosa, dissi? Egli è un predicatore dell'Assemblea di Dio, fratello? Disse, sì, ma è ancora un peccatore perché non è stato battezzato correttamente. E dissi, fratello, ti prego di dirmi perché. Dissi, egli ha lo Spirito Santo. Disse, fratello Branham, cosa disse Pietro? Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Quindi i vostri peccati non possono essere rimessi finché non siate battezzati nel nome di Gesù. Dissi, è questa la formula, fratello mio? Disse, questa è la formula. Dissi, Dio ha allora ribaltato i suoi piani in Atti 10:49. Perché mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti, lo Spirito Santo cadde sopra tutti coloro che udivano la parola. Vedi? E non erano stati affatto battezzati. Dunque, Dio diede lo Spirito Santo a gente che non era neanche convertita? Dissi, dove mai ti trovi ora? Egli disse, sai che faremo? Disse, tracceremo un piccolo cerchio e ti lasceremo fuori proprio dal nostro cerchio. Allora dissi, ne traccerò un altro e vi tirerò nuovamente dentro. Dissi, voi non potete lasciarmi fuori perché vi amo. Vedete, non potete proprio farlo, dissi. Ci sono troppi dei vostri fratelli là che mi amano e credono in me, dissi. Voi, io, essi verranno in ogni caso. Dissi, verranno e voi non potete lasciarmi fuori. Se mi lasciate fuori, io vi tirerò dentro. Dissi, quando farete un cerchio, Dio per la sua grazia me ne farà tracciare un altro e vi tirerò di nuovo dentro. Proprio così, tirarli di nuovo dentro. E fratello, oh, nel nome di Cristo, posso dire questo, io so che qui sto ritardando ed è quasi ora di concludere, suppongo, ma fatemi dire solo questo, vedete? E dissi a quell'uomo, dissi, andrei d'accordo con te fin tanto che tu predicassi le scritture e avessi amore e credessi che e predicassi e dicessi che stavi battezzando la gente non nel nome di Gesù, soltanto Gesù, no Signore. Io sono sicuro che non sarei d'accordo su questo, perché conosco diversi Gesù, ne conosco in Africa e in vari luoghi, persone che si chiamano Gesù. Ma se userai il termine di nostro Signore Gesù Cristo, sarò d'accordo con te su questo, va benissimo. Ti resterò a fianco, penso che dovresti dire prima Padre, Figlio e Spirito Santo, vedi, per farlo capire bene. Dissi, ritengo che lo dovresti. Ma disse, oh no, no, questo è tornare alla Trinità. Dissi, non è una Trinità, è un Dio in tre funzioni, non è una Trinità, tre Dei. Non abbiamo affatto tre dei. Certo che no, non esiste una tale cosa. Non è stato insegnato nella Bibbia, v'è solo un Dio. Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, un Dio. Il primo comandamento, non avrai altri dei davanti a me. Certo, lui è un Dio, non tre. Questa è una versione cattolica ed è cominciata dalla cattolica alla luterana e via di seguito. E oggi viene generalmente creduto tra la gente che abbiamo tre dei. Ed ecco dove voi mai, questo Vangelo non andrà mai ai giudei, per cui là ho profetizzato l'altra mattina a un missionario giudeo, voi non porterete mai un Dio trino a un giudeo, non lo farete mai. Per cui lui non è così, egli ha più buon senso che quello, vedete, ne sa di più della Bibbia che quello. Ma egli non è un Dio trino per un giudeo. Se gli farete sapere che è lo stesso Geova, lo riceverà proprio ora, certo, ecco, vedete. E io credo tutto questo. Come disse Giuseppe, fratelli, non siate adirati con voi stessi, perché Dio ha fatto questo, vedete, poiché la cosa che affinché si potesse attendere fino a questo tempo, questo è tutto, perché la nostra epoca gentile è quasi finita. Ora, io lo credo con tutto il nostro cuore. Vedete dunque, fratelli miei, cerco di arrivare a qualcosa. Questo gruppo di persone, di uomini che hanno il battesimo dello Spirito Santo. Il gruppo di Amy McPherson, cosa fece lei? Prima apparteneva agli unitariani, credo, poi uscirono e divennero l'assemblea, poi si staccarono e si organizzarono differentemente. Non molto tempo fa introdussero un gruppetto, una piccola cosa. Sedevo nella riunione di O.L. Jaggers. Ora, conosciamo tutti O.L. Jaggers. Suo padre contribuì a fondare il Concilio Generale delle Assemblee di Dio. Ora, O.L. è un grande uomo, è un grande predicatore. Gli dissi, non molto tempo fa, dissi, fratello Jaggers, se io sapessi predicare come te, non terrei nemmeno un servizio di guarigioni. Ma quando all'inizio cominciò laggiù, aveva tutto quel sangue, il vino e quelle cose. Scusatemi se ferisco i vostri sentimenti su questo, fratelli, io, questo va bene. Dio può far venire del sangue, far venire del vino, far venire olio, qualunque cosa voglia, ma questo non rimette i peccati. No, Signore, no, Signore, no davvero. Il sangue di Gesù Cristo non perderà mai la sua potenza, finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sarà salvata per non peccare più. Dissi, fratello Jaggers, lo trovai, gli telefonai, ed ero con gli uomini d'affari cristiani. E dissi, fratello L, e gli disse, dove mai ti trovi? Ero là in un piccolo motel economico, e lui disse, intendi dirmi che ti hanno messo laggiù? Dissi, questo è il mio desiderio. Quando sono venuto da voi, dissi, che avete fatto? Mi avete messo laggiù all'hotel Statler e ho dovuto stare in un angolo. Mi hanno fatto sedere a tavola, non sapevo quale coltello adoperare né nient'altro. E io non ero sceso là senza soprabito addosso e volevano farmi uscire. E dissi, io non so come comportarmi. Disse, ti porterò laggiù io, se loro sono troppo poveri per farlo. Dissi, no, Signore. Dissi, ciò che voglio fare è di mangiare una bistecca con te, se me la offrirai. Ed egli disse, d'accordo. Così allora ci recammo in un locale, ci sedemmo, e io dissi, fratello Jaggers, certamente ammiro il tuo... e lui è un mio carissimo amico, un prezioso fratello. E io avevo il suo opuscoletto, e lui, dove trattava di quella donna che era venuta d'oltremare, che aveva quel sangue sulle mani e così via, così lo tenevo qua dentro. Volevo solamente che per una volta lo negasse, e poi l'avevo proprio sul suo giornale, sapete? Dissi, ho notato che stai andando avanti bene, stai per iniziare un grande risveglio, perché gli uomini d'affari mi tenevano laggiù, naturalmente. Pare che le persone sapessero. Se lo Spirito Santo può rivelare sul palco, non può riferirmi ciò che avviene qua e là, fratelli? Posso dirvi parola per parola e dimostrarlo tramite il fratello Carlson e questo fratello qui. Ieri sedevo alla riunione e ho detto a questi fratelli quel che sarebbe avvenuto qui stamane. Proprio così, esattamente. Vedete? Perché lo Spirito Santo mi ha svegliato e ha detto «Stai accanto alla finestra». Io ho guardato la finestra ed egli mi ha mostrato questo con esattezza. Ho detto «Ora, fratelli, vi ho mostrato questo, esattamente giusto». Ecco, vedete? Ebbene, dovrebbero saperlo. Non molto tempo fa venne un uomo a Chautauqua e disse «Il fratello Branham è un profeta». Io non dichiaro di essere alcun profeta, capite? Lui però disse «Il fratello Branham è un profeta quando si trova sotto lo spirito di discernimento», però disse «Oh, la sua dottrina è veleno, state attenti ad essa». Pensai, a un uomo istruito direbbe una cosa del genere? Che significa un profeta? Un interprete divino della parola. La parola del Signore veniva al profeta, capite? Ma proprio quello non c'entrava affatto. Ma comunque, il fratello Jaggers, e io disse, ho considerato quella donna che ha quel sangue nella sua mano. Oh, disse lui, fratello Branham, è il più grande fenomeno che tu abbia mai visto. Dissi, fratello Jaggers, io ti amo. Per cominciare, voglio che tu mi stringa la mano. Diciamo che siamo fratelli. Disse, certo, di che si tratta? Dissi, tu sei uno dei più potenti predicatori che io conosca. Che strumento di Dio sei? E gli disse, grazie, fratello Branham, sei molto umile. Dissi, non lo dico per essere umile, lo dico perché lo credo, sei un servo di Dio. Ma, dissi, fratello Jaggers, a meno che tu ti stai spingendo troppo, non hai un contrappeso per ciò di cui parli, ti stai basando... Ed ecco cosa succede a molti di voi delle assemblee di Dio e ad altri uomini su questi servizi di guarigione. Non vi biasimo, c'è tanto chiamato, e Tommy qui è un buon fratello e sappiamo quanto lui stia fermo. Ma oggi nel paese c'è tanto sotto il nome di guarigione divina, non sorprende che non vogliate sponsorizzare una riunione in città. Vengono, dissanguano la gente e se ne vanno. E che ottengono? Non danno alla gente niente di più di quanto diate voi dal palco, dal vostro stesso pulpito. E fratelli, avete ragione, ve lo dico io, avete ragione. Ma è come stavo leggendo la storia di Martin Lutero. Si diceva, non era un mistero che Martin Lutero potesse protestare contro la Chiesa Cattolica e riuscirci. Avete letto la sua storia? Ma che Martin Lutero avesse potuto tener testa a tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio. Il mistero stava in questo. E quando il fenomeno viene compiuto, l'incirconciso segue, proprio come avvenne in Egitto. E ciò ha sempre causato turbamento nel paese, lo sappiamo quando ci arriviamo, per cui sorse Core. E Dio dovette distruggerlo, ma, fratelli, io non vi biasimo. E il fratello Jaggers sedeva là e cercava di dirmi che quello era lo Spirito Santo a operarlo. E diceva, e poi l'avevo sul suo stesso giornale, dissi, fratello Jaggers, ora, dissi, io sono un alunno di seconda media, e tu sei un dottore in teologia e hai studiato per essere avvocato. Sei cresciuto in una chiesa pulita e decente, le assemblee di Dio. Tuo padre contribuì a fondare quella fede e ad allontanartene? Ciò sta solo a te. Ma dissi, questo sta a ognuno che voglia farlo, in questo io non traccio alcuna linea di confine. Ma quando si arriva al punto in cui uno strumento come te, che potrebbe vincere migliaia di anime a Cristo, edificherebbe il proprio ministero su una sensazione? Dissi, fratello Jaggers, tu edifichi una colonna simile? Se non hai un contrappeso per questo, in breve crollerà e devi avere la scrittura per ciò di cui parli. Egli disse, c'è la scrittura. Dissi, mostramela. Egli disse, ebbene, fratello Branham, disse, è lo Spirito Santo che fa questo. Dissi, mostrami la scrittura dove ha detto che lo Spirito Santo abbia mai fatto uscire del sangue da qualcuno e così via. Mostralo, l'olio che sgorga da loro. Hai detto che l'olio era per la guarigione divina e hai detto che il sangue della donna sarebbe stato la salvezza delle nazioni. Dissi, se è così, che è avvenuto allora il sangue di Gesù Cristo? Lo toglie via e qualsiasi cosa sia contro esso è anti. Questo è contro esso, dissi, ciò diventa una dottrina anticristo. Oh, disse fratello Branham, un giorno la prenderai. Dissi, spero di non apprendere mai in quel modo. Ora, fratello, dissi, io ti amo e sei mio fratello. E dissi, fratello Jaggers, stai salendo su un ramo da cui dopo un po' non puoi riscendere. Tornatene alla tua chiesa e ritorna a stare col Vangelo. E dissi, non costruire sulle sensazioni. Dissi, egli battezza vita eterna. Sapete, ogni volta che ti battezzi, ritorni a una giovane donna o un giovane uomo. Ora questo farà, tu non morirai mai. Così, quello esso, lui sta all'estremità del ramo proprio ora e quelle pillole di vitamine del Mar Morto. Vedete? Ecco invece di che si tratta, fratello. Cominci su quelle piccole sensazioni e voi uomini qui che avete queste chiese, lasciate venire in città qualcosa di simile e sapete, il diavolo è scaltro e lui si getta a capofitto in quelle cose simili. Egli si dà da fare e lui coinvolge la gente, causa confusione nella chiesa e così via, ma non è così. Ora, qui, non importa quanto siate nel giusto, ecco una cosa in cui falliamo e manchiamo, fratelli miei. Sto ora per concludere nel dire questo. Non importa quanto io sia giusto, e quanto io sia scritturale, e quanto io conosca la Bibbia di Dio, se non ho lo Spirito di Dio, dell'amore nel mio cuore, per l'intera razza umana e tutti, allora tanto per cominciare sono nell'errore. Ora Paolo disse in 1 Corinzi 13, quantunque io avessi conoscenza, vedete, e comprendessi tutti i misteri di Dio, vedete, stessi sotto di tutto questo, se non ho carità, non so nulla. E quando anche io parlassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, cioè quelli che voi parlate a Dio e che sempre non possono essere interpretati, quando anche io parlassi tutti i linguaggi genuini di uomini e di angeli, e non ho carità, amore, non mi giova a nulla. Perciò, se conosco tutti i misteri di Dio e so spiegarli e farli coincidere tutti insieme e non ho amore, qual bene mi arreca? E quando io, Gesù disse, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando le assemblee hanno amore per gli unitariani e gli unitariani hanno amore per le assemblee, quando avrete amore l'un per l'altro, sia nel giusto che nell'errore. E finché l'obiettivo è sbagliato, il motivo è sbagliato, anzi, siete nell'errore tanto per cominciare, non è così? Vedete, quando anche io parlassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, se non ho carità, non sono ancora nulla. Perché Dio è amore, lo sappiamo. E io credo nel parlare in lingue. Ora, qualcuno ha detto, il fratello Branham non crede nell'evidenza iniziale. Mi piacerebbe chiarirlo con voi adesso, capite? Vorrei dirvelo. Io credo che quando un uomo riceve Cristo, riceve una parte dello Spirito Santo. Perché Gesù disse in Matteo al 12 capitolo, del 5 capitolo e 20, al 24 versetto, e gli disse, no, credo sia San Giovanni 5, 24. Egli disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Ora, c'è solo una forma di vita eterna, e non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Ora, credo che nessuno possa chiamarsi da sé, Dio deve chiamarlo. E se Dio l'ha realmente chiamato, e fratelli, sappiamo che vi sono molte persone che si eccitano e pensano che Dio li abbia chiamati, ma presto la loro vita trovate, lo scoprite. Se invece Dio vi ha chiamati, ebbene voi siete, ci sarete e ci resterete, capite? Sapete? E poi se, ora, questa non è dottrina battista, lo sapete, vedete, ma non credo nel darsi la mano e nell'avere la sicurezza eterna e tutta quella roba, io non ci credo affatto. Se vogliono crederlo, bene, va benissimo, dico lo stesso che sono fratelli miei. Questa mattina, se dovessi chiedere un pezzo di crostata, che è quasi ora di pranzo, posso preferirla di ciliegie e voi potreste prenderla di mele, ma mangiamo entrambi la crostata, vedete? Perciò questo non fa alcuna finché mangiamo la crostata e questo è il modo in cui crediamo. Se volete essere uno degli unitariani, siate degli unitariani. Se volete essere dell'Assemblea di Dio, siate dell'Assemblea di Dio. Se volete essere qualunque cosa, siate battista, presbiteriano, siate un cristiano in essa, capite? E scoprite da voi stessi, ma non litigate null'altro, perché queste piccole cose, tutte loro si collegano insieme, proprio così, tutte loro si collegano insieme e giungono a quell'unico punto. E non importa ciò che facciamo, quanti miracoli possiamo eseguire, quanti monti possiamo spostare, o qualsiasi cosa sia, finché non arriviamo al punto in cui amiamo, non far finta, ma che ci amiamo a vicenda. Quando amiamo ogni fratello, non importa a quale chiesa egli appartenga, noi lo amiamo, non che facciamo finta di amarlo, perché sappiamo che è un concetto religioso che sia dobbiamo farlo, bensì perché lo facciamo, ci amiamo l'un l'altro. Allora longanimità, sostenendoci l'un l'altro, e credo in Colossesi 3 all'incirca il nono, in qualche punto là dentro, io non potrei aver sbagliato sulla scrittura, ma essa ha detto questo: dopo che diveniamo cristiani non dovremmo invidiare, capite? Non possiamo avere fede quando cerchiamo di portare rispetto e onore l'un l'altro, vedete? Non possiamo farlo, non possiamo avere fede, dobbiamo onorare Dio, vedete? Onorarlo. Credere nei miei fratelli, certo, è amore, ma il rispetto e la dignità vanno a Dio. Come per il ma avere fede e fiducia l'un nell'altro, e non mentite l'un l'altro, capite? Non mentite l'un l'altro. Se stamane vi dico io vi amo, devo intenderlo. Se non è così, sono un ipocrita. Esatto. Ora, fratelli, su questa linea, ora, fratello Tommy, spero di non avervi tenuto qui troppo, il fratello Tommy ha qualcosa da dire fra un secondo, ma potrei dire questo quando vengo tra voi. Io credo questo, credo che Dio, nostro Padre, abbia adombrato una vergine chiamata Maria e abbia creato in lei una cellula di sangue che diede alla luce Gesù Cristo, che era il Figlio di Dio, il tabernacolo in cui Dio si velò nella carne, si manifestò fra noi. Dio era in Cristo per riconciliare il mondo a se stesso. Credo che quella cellula di sangue fu rotta al Calvario per la remissione dei nostri peccati e che lo Spirito sia uscito da lui e sia ritornato sulla Chiesa perché il Cristo, lo Spirito Santo, il Cristo, il Logos, fosse ora in noi, lo Spirito Santo, mediante il battesimo. Rendendoci, Cristo si separò, dando la sua vita a ognuno di noi affinché noi, quale gruppo di persone, potessimo costituire la Chiesa di Dio. E non molto tempo fa io ero solito cavalcare. Lo sapete, mio padre era un cavallerizzo, era un grande tiratore, ero solito cavalcare. Noi radunavamo nella valle Arapaho, anzi voglio dire il fiume Troublesome, sulla prateria Arapaho. L'associazione Ilford teneva quella valle a pascolo, e su quella valle gli allevatori, essi potevano coltivare tanta erba, e quando un ranch produrrà una tonnellata di fieno si può condurre una mucca sul pascolo, lassù, a valle di Estes Park, e si può condurre una mucca su quei i miei grandi territori di caccia, lassù. E per un anno ho lavorato in un ranch, ci vado ancora in primavera e in autunno, quando sono fuori e posso, e cavalco per radunare il bestiame, solo per stare lassù, perché amo andare a cavallo. E su e giù per il ranch, quella valle, vi è un gruppo di allevatori che ha il diritto di farvi pascolare dentro il loro bestiame, e durante il periodo primaverile molte volte li ho aiutati a radunare il bestiame, a condurli lassù. E vi è un recinto scendendo attraverso la prateria dove non si può entrare nella proprietà privata finché è la guardia forestale. Quando entra, sta là e conta quei bovini quando essi entrano, e sedevo molti giorni per ore e ore, osservavo passare la mandria del signor Grimes. Lui aveva il marchio Diamond Bar, il nostro era il Turkey Track, ed essi avevano il tripod proprio sotto di noi e quello di Jeffrey e così via. Poi, quando passavo la gamba, come molti di voi sanno, sopra il corno della sella, e sedevo là e osservavo la guardia forestale che stava là a contare questi bovini, io notavo una cosa: lui non prestava molta attenzione al marchio che portavano, ma c'era una cosa che realmente cercava, cioè la targhetta del sangue. Doveva essere Hereford puro sangue, altrimenti non poteva oltrepassare quel recinto. Il marchio invece non faceva molta differenza. E penso che sarà così al giudizio. Egli non guarderà il nostro marchio, ma cercherà la targhetta del sangue. Ho commesso i miei errori, fratelli, e ho fatto tante cose che erano sbagliate. E se talvolta, strada facendo, ho portato o avete sentito qualcosa che potrei aver commentato o detto che vi abbia recato offesa di qualche sorta, o se stamane ho detto qualcosa che vi abbia recato offesa, vi chiedo, come fratello cristiano o sorella, che mi perdoniate. Non intendo farlo. Ho solo sparso il mio cuore per voi affinché noi sapessimo. Se c'è un battesimo che si deve fare, fatelo voi stessi, fratelli, capite? Ecco, io non lo faccio. Se lo dovessi fare, è così che battezzerò, proprio in quel modo. Tutti voi lo potete accettare, vedete? Così potete accettare la persona, quelli che sono battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e anche quelli quelli che sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Così, semmai io ne battezzassi uno, ma non l'ho ancora fatto, io battezzo solo nella mia chiesa, e cioè solo le persone là, e nella mia chiesa è così che le persone sono battezzate. E se darete uno sguardo nei tempi remoti, questo è l'antico rituale della missionaria, l'antico rituale della battista missionaria. E ora, se è così, credo nella guarigione divina, credo nel battesimo dello Spirito Santo, credo nello Spirito Santo che parla in lingue, credo in ogni dono che Dio ha dato alla sua Chiesa. Io sono per essi al 100%. Credo però non sono per molta di questa super favolosa guarigione che abbiamo oggi qui in giro. Qui vorrei fare un commento. Qualche tempo fa vi era un fratello, e non si tratta del mio prezioso fratello Tommy X, che considero come un vero servo di Cristo. C'era un altro uomo in un altro paese, e in questo paese c'era un... Egli era proprio, di continuo, il super guaritore di Dio, il super favoloso guaritore, sapete, in quel modo. E ricevetti una lettera dopo che l'uomo aveva, dalla Chiesa Luterana, e il mio segretario qui sa che la teniamo nell'archivio. Non direi il nome dell'uomo perché non è da cristiani, benché io sia in disaccordo con le idee di quell'uomo, ma va perfettamente bene, io lo amo, egli è mio fratello. Ma si è giunti al punto in cui si deve provare qualche tipo di sensazione o incitamento o qualcos'altro del genere, vedete? E questo non è buono, capite? Il fratello, l'esercizio corporale fa ben poco. E così questo ministro luterano scrisse di risposta a questo ministro una lettera e diceva: voi evangelisti americani che venite qua, diceva, con tutta la vostra super favolosa guarigione per chiunque. E ora sembra un piccolo complimento per me, ma Dio sa che non lo intendo in quel modo. Ma diceva, quando morì la piccola Deborah Statsklev, quella bambina, e quella madre stava là quel giorno in India, in California, dove quel bambino era morto ed era freddo, e vide, mise quel bimbo fra le braccia del fratello Branham, ed egli stette lì a pregare per lui, e il bimbo cominciò a piangere e a scalciare, e lo ridiede a lei. Egli inoltre era a conoscenza del caso messicano, per cui noi possiamo fornire una dichiarazione a questi uomini d'affari del pieno Vangelo. Dovete avere qualcosa che è stata dichiarata da un medico. Quando quel mattino quel piccolo bimbo messicano morì alle 9, e questo avvenne alle 11 quella sera, il dottore aveva scritto la sua dichiarazione. Il fratello Espinosa, che molti di voi fratelli dell'Assemblea di Dio conoscono, fu colui che ricevette dal dottore quella dichiarazione che il bimbo era morto. Ed io vidi una visione sulla folla quando 20.000 cattolici vennero a Cristo, a Città del Messico. Dissi: non prendetelo, io non so, quel bambino, ho appena visto qui una visione. E Billy stava là che cercava con 30 o 40 uscieri, senza riuscire a tenere lontano dalla fila di preghiera quella piccola donna con quel bimbo. Ella si intrufolava tra le loro gambe e ogni cosa simile. Così alla fine mandai giù Jack Moore, dissi: vai a pregare per lui. Guardai e vidi un piccolo bimbo messicano sorridente, dissi: aspetta un minuto, portalo qui, vedete? E quando misi le mani su quella coperta, la pioggia era caduta di rotto per tutto il giorno, ed essi erano stati là in piedi fin da quel mattino di buon'ora, e questo avvenne verso le 11 quella sera. E posi le mani sul piccolo bimbo e egli cominciò a scalciare e a strillare, ed essi iniziarono a gridare. Così poi ne presero nota e ricevettero la dichiarazione, andarono dal dottore e il dottore disse: ho dichiarato il bambino morto questa mattina alle ore 9, è morto di polmonite, capite? E così allora quelle cose sono vere, si tratta di dichiarazioni, deve esserlo. Dovremmo sempre essere onesti e veraci in merito a tutto. Non fate alcun lasciate che sia quel che sia, lasciate che ciò, Dio non ha bisogno di alcun aiuto in alcunché, vedete, lui è Dio. Così egli disse quest'ora. Quando però questa madre telefonò al fratello Branham in America, piangendogli al telefono: vieni a risuscitare la mia bambina, e il governo degli Stati Uniti, suo marito è cappellano nell'esercito. E tutti voi conoscete Julius, molti di voi lo conoscono, ha scritto il mio libro Un profeta visita l'Africa. E quella povera mamma norvegese gridava al culmine della sua voce, disse: fratello Branham, io c'ero quando quel bambino tornò in vita. Disse: noi crediamo che tu sia un servo di Cristo. Disse: vieni a imporre le mani sulla mia bambina ed essa vivrà. Era morta da un momento o due di polmonite, stava male da 4 o 5 ore. E questi uomini erano stati là intorno, gridando e strillando e saltando su e giù, dicendo: Dio la risusciterà, Dio la risusciterà. E dissero: per questo l'America Air, anzi, non l'America Airline, l'esercito degli Stati Uniti mi avrebbe fatto volare su un aereo a reazione e sarei stato di ritorno in giornata, vedete? E dissi: prima che io venga, fatemi trovare la volontà del Signore. Così pregai per 2 giorni e quel dottore fu così gentile da permettere che la piccina stesse là. Poi un mattino mi alzai e cominciai a camminare per la cucina. Guardai, stava là, sopra. Era proprio una luce circa la grandezza di quella luce là che volteggiava in cerchio. Disse: non toccare ciò, non disapprovarlo. Questa è la mano del Signore. Tornai di corsa e chiamai in quella nazione, chiamai e dissi: io non posso venire. E questo ministro luterano disse: perché non aspettate finché non ricevete una chiara e netta decisione da parte di Dio, come ha fatto il fratello Branham? E allora saprete di che state parlando. Ora, è così, fratelli. Se non salteremo alle conclusioni e aspetteremo e riceveremo una luce, la netta e chiara decisione da Dio. E tutto questo qui, peccatori che guariscono, che non sanno niente di Dio. Credo che la guarigione divina sia basata su un principio, che prima dovreste venire a Dio e dargli il cuore e lavare le vostre vite nel sangue di Gesù Cristo, e poi Dio si metterà all'opera per voi e vi guarirà. Come ha detto questo fratello riguardo a quella piccola donna per la quale lui aveva pregato laggiù, una santa di Dio, vedete? In vita mia ho commesso molti errori, ho fatto parecchie cose che erano sbagliate, probabilmente se vivrò a lungo ne farò molte altre. Forse alcune di esse saranno pietre d'inciampo sul vostro cammino. Spero che mi perdoniate. Stavo leggendo di Abramo, di quante avversità ebbe. Come lui, mai le cose che fece, dubitò di Dio e mentì riguardo a sua moglie e tutto il resto. Ma quando fu scritto il suo commento divino, in Romani 4, non vengono mai menzionati i suoi errori. Viene detto invece: Abramo non istette in dubbio per l'incredulità mediante Dio, ma si rinforzò. Tutti i suoi sbagli erano stati dimenticati quando fu scritto il commento divino della sua vita. Le sue frustrazioni non furono neanche citate, i suoi errori non vennero menzionati. E, fratelli, spero che quando sarà letto il commento su di me quel giorno, egli cancellerà pure i miei e non verranno più tenuti a mente allora. Spero che lo facciate pure voi. Dio vi benedica. I think that we can say this morning, to sum up everything that's been said, with these words: Christ is in me, the hope of glory. Say it again. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up and will be for us to make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home run. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out. But remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reached the point.
That we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
Grant
our brother within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the land.
Yes, Lord.
When lost and dying.
Yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Outside this morning that the great and majestic army of the King of Heaven.
Yes.
And they're singing. Who do they love? Who do you love? Christ, Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
I love you.
this morning. Put your arms around three or four different men, and women do the same and say, I love the Lord Jesus Christ.
Amen.
That's right. Put your arms around him. Tell him how
to do it. If I could see this happen,
se potessi vedere questo accadere in tutto il mondo, direi: Signore, lascia che il tuo servo si diparta in pace.